Sono lieto di dare il benvenuto questa sera a Don Giacomo, al magnifico rettore, il professor Milanesi, e al dottor Pietro Calogero, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, la cui partecipazione come relatore ci fa molto piacere, anche perché è una delle presenze più autorevoli ed assidue a questi convegni, per i quali tra l'altro il 20 maggio 2003 ha già tenuto una conferenza con Don Giacomo all'interno dei convegni sull'attualità di Sant'Agostino. Nel lasciare la parola subito ai relatori, ricordo l'ultimo appuntamento con il ciclo di conferenze che avrà luogo il 16 maggio, durante il quale tra l'altro verrà presentato il volume realizzato dalla casa editrice Città Nuova, che raccoglie i testi dei convegni svolti negli ultimi 3 anni accademici. Grazie.
Buonasera e un benvenuto a tutti anche da parte mia in questa nostra Aula Magna, che ormai sede deputata per questi incontri, e un saluto e un ringraziamento innanzitutto ai nostri due relatori, al procuratore dottor Calogero e al nostro Don Giacomo Tantardini. È un piacere ospitare ancora nuovamente qui il procuratore come relatore all'interno dei convegni sull'attualità di Sant'Agostino. Ricordavo prima la tradizione che ormai si è venuta instaurando di riflessioni e meditazioni all'interno di questa nostra università. Sono quasi 10 anni che si svolgono questi incontri in forme diverse. E ricordo con piacere che in questa nostra Aula Magna il dottor Calogero ha tenuto una lezione il 20 maggio del 2003 e oggi torna a ripresentarci le sue riflessioni, sviluppando quel confronto con Agostino che in questi anni, proprio all'interno di questo nostro ciclo di letture, è stato continuo e vorrei dire anche appassionato nella lettura, nello sforzo di approfondimento personale di ciascuno, ma anche nella presenza attenta e quasi, vorrei dire, discreta a questi nostri incontri. Trovo importante oggi che l'università offra spazio e dia risalto a un dialogo come quello a cui assisteremo stasera e come ad altri analoghi incontri che si sono svolti e che si svolgeranno partendo proprio dalle pagine di Agostino. Abbiamo qui due personalità, due esperienze, due punti di vista diversi, ma per molti aspetti complementari tra di loro, a confronto con un grande autore classico innanzitutto. Al di là del suo essere santo, Agostino è stata una figura di primaria grandezza nella cultura europea. Per scoprire all'interno appunto di questa lettura, di questa riflessione, di questo dialogo, i risvolti di una contemporaneità, di una attualità che è emersa sempre con prepotenza, vorrei dire, negli incontri che abbiamo svolto. E credo di poter dire che fa parte dei compiti dell'università aiutare quella che si chiama la società civile ad una riflessione sul presente, identificando punti fermi e spunti di dialogo nelle diversità su questioni aperte all'interno di uno spazio di riflessione per confrontarsi partendo proprio da sensibilità e esperienze culturali tra loro diverse. L'Ateneo, direi quasi per definizione, è sempre stato ponte tra mondi diversi e vuole continuare ad esserlo, forse più è importante che lo sia in un momento quale quello che stiamo vivendo, purtroppo non solo per la animosità e la passione che contraddistingue le vigilie elettorali, momenti come questo in cui il dialogo è difficile, quel dialogo che parte e non può non partire, e uso parole pronunciate dal dottor Calogero proprio durante quel suo passaggio qui nella nostra Aula Magna di 3 anni fa, che deve partire dall'impegno individuale per un futuro di bene. E questo è tanto più vero se ci soffermiamo, come faremo stasera, sui temi della giustizia. Sant'Agostino, ce lo ricordava sempre il dottor Calogero, ci insegna che Justitia omnium virtutum comes. La giustizia è compagna di tutte le virtù. È un'espressione molto sintetica, molto netta, ma che chiarisce che cosa significasse per Sant'Agostino questa virtù, la giustizia, e che richiama poi una tradizione classica ben nota che Cicerone ha condensato in un'altra espressione famosa: la giustizia omnium domina et regina virtutum, signora e regina di tutte le virtù. I classici sono tali proprio perché, anche se ci riportano storicamente ad anni lontani, parlano il linguaggio dell'attualità. E Agostino è davvero, come stiamo verificando in questi anni, un classico degno di questo nome. Io non posso che ringraziare ancora queste occasioni, i relatori che in queste occasioni ci danno il senso della attualità, della freschezza, della giovinezza di questo pensiero che, ripeto, pur a distanza di quasi un paio di millenni, ci parla con la capacità di dire cose importanti anche per l'oggi. Ho solo il rammarico di non potermi trattenere a lungo per un impegno istituzionale a cui non posso sottrarmi, ma leggerò davvero volentieri quanto verrà emergendo da questi vostri incontri. Grazie Don Giacomo e grazie soprattutto al procuratore Canegia. A voi.
Allora, rivolgo un saluto cordiale a tutti i presenti e un particolare sentito ringraziamento agli organizzatori dell'incontro, alla cui benevolenza devo la possibilità di intervenire per un'altra volta, una seconda volta, sul tema della giustizia in Sant'Agostino, in quest'aula prestigiosa, a fianco di un relatore prestigioso, Don Giacomo Tantardini, a cui tutti siamo debitori di letture illuminanti su una delle figure più amate, su uno dei pensatori cristiani più amati di oggi, appunto Agostino, che giustamente è stato definito lo scopritore della interiorità. Una conferma quanto mai autorevole della attualità del pensiero agostiniano in tema di giustizia terrena si trae dal fatto che, proprio per mettere a fuoco i rapporti fra giustizia e politica e per meglio individuare i fini della politica, Papa Benedetto XVI comincia col ricordare, nella sua prima enciclica, quella pubblicata il 25 dicembre dell'anno scorso, Deus Caritas Est, comincia con il ricordare su questi temi proprio un famoso detto di Sant'Agostino: remota itaque justitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia, messa da parte, negletta la giustizia, che cosa sarebbero gli stati se non grandi bande di ladri? Universalizzando il contenuto di questo, che è un giudizio, anche se espresso in forma di domanda retorica, il pontefice scrive testualmente: la giustizia è lo scopo e quindi anche la misura intrinseca di ogni politica. La politica è più che una semplice tecnica per la definizione dei pubblici ordinamenti. La sua origine e il suo scopo si trovano appunto nella giustizia e questa è di natura etica. Il giudizio di Agostino, riportato nella enciclica papale, si legge nella è formulato nel quarto libro del De Civitate Dei, nel contesto di una scena abbastanza curiosa, abbastanza singolare, perché attori di questa scena sono Alessandro il Grande e un pirata che lui aveva catturato in mare. Richiesto da Alessandro di spiegare per che cosa infestasse il mare, il pirata risponde con molta franchezza: per la stessa ragione per la quale tu infesti la terra, solo che avendo io a disposizione un piccolo naviglio mi chiamano pirata, mentre tu che ti avvali di una grande flotta, di una grande forza militare, possiamo interpretare, sei chiamato imperatore. Agostino lascia chiaramente intendere, qualificando questa risposta del pirata, fine e veritiera, lascia chiaramente intendere che tra un grande regno, tra un grande impero, che sottomette interi popoli e depreda le ricchezze di questi popoli, e una banda di ladri, anche se di piccole dimensioni, non vi è differenza se non di quantità, perché dal punto di vista della qualità l'una e l'altra associazione, l'uno e l'altro organismo sono la stessa cosa. Perché manca nell'uno e nell'altro la giustizia verso gli altri. Questo fa capire come la giustizia per Agostino sia fondamentale, discriminante, sotto tutti gli aspetti, sia nelle relazioni intersoggettive, ma è quello che ci interessa particolarmente in questa sede, nelle relazioni del cittadino con il potere, nella definizione anche della nozione di popolo, nella definizione della nozione di Stato. Più precisamente, una volta, diciamo così, acquisita, presa conoscenza del valore sommo determinante che per Agostino ha la giustizia, ecco, dobbiamo andare a vedere che cosa, di quali contenuti, secondo Agostino, la giustizia si deve, diciamo, nutrire, riempire. E lo vediamo in più passi, in particolare del De Civitate Dei, dove, parlando del re ingiusto, del popolo che per essere giusto deve avere certe connotazioni, dello Stato che deve avere analoga connotazione per essere giusto. Ecco, Agostino usa sempre, diciamo così, far ruotare il concetto, l'idea di fondo di giustizia su una locuzione, due parole. Iuris consensus. La giustizia per Agostino si fonda sul iuris consensus. Sono parole cariche non solo di significato, ma cariche, diciamo, di percorsi storici, di valori che si sono formati nel corso dei tempi, nel corso dei secoli. Ed è su questo che io vorrei, mentre nell'intervento di 2 anni fa non ho potuto e forse ancora non avevo, diciamo, ben approfondito queste cose, ora senza alcuna pretesa ovviamente, perché nonostante che mi si indichi come relatore assieme a Don Giacomo, Io assolutamente vi ringrazio, diciamo, di questa così promozione, ma in realtà io so che devo rimanere e devo rimanere, diciamo così, nei ranghi e nei limiti della conoscenza che la mia, diciamo così, modesta cultura mi impongono e mi consentono. E allora queste cose le dico con umiltà, anche se, essendo frutto di approfondimenti, sono specchio di convinzioni aperte al dialogo, aperte al confronto. E allora, consensus iuris, che cosa significa? Secondo me, per capire meglio, posto che nelle traduzioni che ho potuto leggere non mi pare che si sia colto, forse perché il punto di vista del giurista può avere un rilievo in questo ambito che finora non è stato ben considerato. Ecco, che cosa significa consensus iuris? Io credo che per capire questo bisogna, è fondamentale l'analisi, diciamo, comparativa. Cioè, in buona sostanza, bisogna misurarsi con la concezione della giustizia che ebbero i greci nel mondo antico e che ebbero i romani. Nel mondo greco, e qua devo essere necessariamente rapido, nel mondo greco, non solo a Sparta ma anche ad Atene, centrale era una entità, la polis, la comunità Stato, che non era soltanto una organizzazione, diciamo, politica o politico-militare, ma era una coinonia, dicevano allora gli scrittori di allora, cioè una comunione, una comunità spirituale, religiosa, educativa. Ma soprattutto era l'entità in cui e per cui il polites, il cittadino, era considerato tale, in cui non si ammetteva, non si concepiva, diciamo così, una discrasia tra la persona, l'individuo e, diciamo, la comunità Stato. La comunità Stato era tutto e i componenti di questa comunità ne facevano parte, così come, diciamo così, le braccia o altre membra del corpo umano fanno parte del corpo umano. Quello che contava era la polis in quanto tale. Dentro la polis l'individuo contava come membro, come organo, diciamo così, di questo tutto. Voi ricorderete che Aristotele definiva il cittadino greco zoon politikon, animale politico, e forse è stato inteso in senso un po' riduttivo questo appellativo, ma in realtà Aristotele voleva dire che al di fuori della politeia, al di fuori della polis, quindi della cittadinanza e delle attività che si fanno per la comunità Stato, non può esistere, diciamo così, l'individuo, o se esiste non ha le stesse qualità che dovrebbe avere, che ha, diciamo, il membro della polis, il polites. E infatti si chiamava idion, oggi diciamo idiota, colui che mancava. Non era allora una, diciamo così, una parola diffamatoria, esprimeva una situazione della persona, o meglio dell'individuo, che era appunto, non partecipando alle attività della polis, era un idion, cioè dire uno, diciamo, mancante di questa qualità fondamentale. I romani poi tradussero questa espressione con la parola privatus, e privatus significa mancante di una qualità, cioè il privato rispetto al pubblico. Quindi il pubblico era fondamentale. Al di fuori, e qua soccorre l'esempio di Socrate, al di fuori della polis c'era la morte morale.